Bene, buonasera a tutti. Iniziamo questo consiglio comunale e do la parola al segretario per l'appello.
Buonasera, consiglio comunale convocato per il giorno 27 settembre 2021 alle ore 18. Ciarimboli,
sì.
Romagnoli,
sì,
Boldreghini,
presente.
Belardinelli,
presente.
Maori,
presente.
Nisi,
sì.
Bruseghini,
sì.
Piattella,
presente.
Ho presente, Medici,
presente.
Ferro,
presente.
Angiolani, tutti presenti?
Bene, specifico che il consigliere Piattella non è presente in sede per motivi di lavoro, però avendo il consiglio in seduta aperta è collegata e quindi va benissimo, abbiamo fatto un consiglio con la connessione online. Iniziamo col primo punto all'ordine del giorno, che sono le comunicazioni del sindaco. Questo consiglio cade in una data particolare per noi, perché sostanzialmente cade nei festeggiamenti del santo patrono San Michele Arcangelo, e quindi questo volevo cogliere l'occasione per fare presente a tutti i consiglieri comunali che domani, che è proprio il 29, no, dopodomani, che è il 29 settembre, San Michele Arcangelo, il nostro parroco Don Giancarlo ha organizzato una messa solenne alle 18:30. presso la chiesa parrocchiale, e sarà officiata da Sua Eccellenza Monsignor Orlandoni, Vescovo Emerito, con tutte le autorità civili e militari presenti, le associazioni sono state invitate con i confaloni e quant'altro. Quindi la raccomandazione che mi ha fatto Don Giancarlo è, siccome l'accesso alla chiesa è in certo qual modo contingentato, noi consiglieri comunali e amministratori che desideriamo essere presenti, glielo facciamo presente così ci assegna dei posti. Se voi avete modo, entro domani mattina, chi vuole mi manda un messaggio o mi fa presente se vuole essere, diciamo, presente, sempre sto presente, però va bene, se voleva essere presente alla Santa Messa, così ci facciamo riservare i posti dal parroco. Ieri ringrazio, approfitto l'occasione, tra l'altro, che il Presidente è qui perché è membro del Consiglio della Giunta, il mio Vice Sindaco Romagnoli, per invece il festeggiamento che abbiamo fatto ieri in piazza pubblicamente, la festa del patrono, con il ormai tradizionale concerto della banda cittadina, che sta diventando sempre più un concerto quasi orchestrale, un livello molto alto, e vediamo anche la presenza di, non soltanto come siamo normalmente abituati, dei parenti, dei musicanti, di qualche cittadino, ma anche di persone che vengono da fuori e che nell'onda, diciamo, della comunicazione anche turistica che coinvolge il nostro borgo, hanno visto questa occasione anche come un evento a cui presidiare nel borgo di Moro d'Albo, e questo a noi ci fa assolutamente piacere. Come però penso tutti voi avete con evidenza visto, la serata di ieri si è conclusa in maniera abbastanza animata, perché per via del maltempo, questa tromba d'aria e questa bomba d'acqua che è caduta sul nostro territorio, creando qualche problema, soprattutto durante la notte si sono abbattuti diversi alberi sulle strade, principalmente quelle provinciali, ma anche quelle comunali e vicinali, creando non pochi disagi. Questo ovviamente è indipendente dalla nostra volontà, il fatto che ci siano queste situazioni estreme meteorologiche dovute sicuramente ai cambiamenti climatici che stiamo sostanzialmente subendo e vivendo. Quello che è vero però è che diventa assolutamente indispensabile il maggior salvaguardia del nostro territorio per rendere meno lesive possibili determinate manifestazioni atmosferiche. Ieri io ringrazio veramente di cuore il nostro dipendente Roberto Moretti, che domenica sera alle 9 si è messo in moto immediatamente da solo, perché abbiamo soltanto lui in questo momento, a intervenire per liberare le strade, non soltanto quelle comunali ma anche quelle provinciali, che chiaramente i vigili del fuoco erano assolutamente imbottito di antibiotici, addirittura questo meglio non che non lo sapevamo. Però detto questo, io non posso che fare a lui un encomio pubblico qui in questa sede del Consiglio Comunale, perché come sempre dimostra una grande abnegazione e un grande attaccamento al Comune di Moro d'Alba e alla salvaguardia e alla cura del suo territorio. e questo non gli fa assolutamente onore, e io ci tengo a sottolinearlo in questa seduta. Ovviamente ha visto fortemente coinvolti anche le forze dell'ordine, che si sono attivate subito, ed è stato, come dire, una sorta di battesimo di fuoco per il nuovo maresciallo, il maresciallo maggiore Roberto Scarpone, che dalla data del 20 di settembre è diventato in sostanza il maresciallo effettivo della stazione dei carabinieri di Moro d'Alba. Quindi colgo l'occasione per fare a lui, a nome di tutta quanta la cittadinanza, i più sinceri auguri di buon lavoro e proficua collaborazione per il bene della nostra comunità. Ringrazio anche il maresciallo Gianluca Puzzello, che nel periodo di vacazio dal trasferimento del maresciallo Gagliani a questa nomina ha retto mirabilmente la stazione, starando con l'amministrazione e con i cittadini stessi una fattiva collaborazione. Questa è una cosa assolutamente, assolutamente positiva. Però, come dicevo prima, la situazione del maltempo ci coinvolge in maniera forte. Avevamo già programmato quest'estate, se vi ricordate, quando noi abbiamo approvato il regolamento della gestione del verde urbano e del verde del territorio comunale, avevamo già indicato questo. Io, gli uffici hanno già predisposto sostanzialmente la settimana prossima, perché i periodi di interventi vanno da ottobre credo a marzo, farò un'ordinanza sindacale con la quale intimerò ai frontisti di provvedere alla corretta manutenzione dei fronti stradali, che prevede quindi l'eliminazione degli alberi secchi, della putatura degli alberi ridondanti o comunque con seccume e dell'eliminazione delle erbe infestanti. È un impegno importante che l'amministrazione si assume, non tanto perché fa un'ordinanza che coinvolge i cittadini, anche perché se noi lo chiediamo ai nostri concittadini per le strade di loro competenza, vuol dire che dovremmo fare altrettanto per le strade che sono invece di nostra competenza, che sono le strade comunali, particolarmente Santa Maria, Sant'Amico sostanzialmente, nonché le aree verdi attrezzate che comunque hanno già una più che sufficiente cura hanno avuto. È una cosa fondamentale, sarà impegnativo per noi e proprio per questo abbiamo previsto anche di proseguire la collaborazione con un operaio esterno. Voi sapete che in sostituzione dell'infortunio che ha corso un nostro dipendente, siamo ricorsi nel periodo estivo attraverso il lavoro interinale a due operai esterni che hanno collaborato con noi e la cui assunzione e sua collaborazione è prevista fino al 30 di settembre. Visto questa situazione, malgrado che il nostro operaio sia rientrato all'infortunio ma demenzionato in sostanza, perché ancora comunque ha un percorso di recupero da completare, abbiamo deciso, proprio per queste esigenze che abbiamo di cura del territorio, sistemazione delle strade, del verde e quant'altro, di proseguire con l'assunzione, in questo caso soltanto di un operaio, per il periodo di ottobre, novembre e dicembre. Quindi prorogheremo il rapporto con la società di lavoro interinale per la fornitura di questa manodopera. Tra le comunicazioni voglio dire soltanto altre due cose, molto lungo, ma io so che anche le persone a casa piace nell'ascoltare il Consiglio Comunale avere queste informazioni che magari noi vediamo sugli atti ma che poi dopo difficilmente il cittadino va a leggere. Voglio anche cogliere l'occasione del Consiglio Comunale per ringraziare un altro cittadino, che non è un cittadino di Moro d'Alba perché non abita a Moro d'Alba, ma che ha reso per tantissimi anni servizio a Moro d'Alba. Parlo di Fava Floriano, che credo in questi giorni proprio stia dismettendo la sua attività per cederla ad altro operatore. Perché voglio riconoscere? Innanzitutto per gli anni che ha dedicato a questo territorio, perché ha gestito un'attività non semplice, che non si trova oramai in tutti i piccoli comuni come il nostro, diciamo sotto i 2.000 abitanti, e che va riconosciuto a lui e alla sua famiglia ovviamente, la capacità di tenersi sempre aggiornato con i tempi per fornire i servizi che effettivamente i cittadini hanno richiesto. Dalle banalità che può essere, ma non è banalità, la vendita dei tabacchi con il distributore automatico, al fatto che adesso sostanzialmente con l'introduzione del pago PA quasi è diventata l'esattoria del Comune di Moro d'Alba, la tabaccheria, perché molte spese, molti pagamenti, soprattutto quelli di più piccola entità, vengono fatti tramite il circuito, l'automatico, Sisal. Quindi ecco, mi sembrava importante anche perché è un'attività, come dire, centrale e importante che sia presente all'interno. Basti pensare in questa fase qua tutto il discorso della fornitura dei libri che viene data soprattutto per i ragazzi delle medie, qualcuno anche delle superiori, fornire libri che non rende necessario andare presso librerie di Chiaravalle, Senigallia, Iesi o quant'altro. E già questo mi sembra che sia un importante servizio e quindi mi piaceva riconoscerlo e ringraziarlo per ha fatto un'attività di lavoro, però ha fatto un'attività di servizio per tutta la comunità. L'ultima cosa, non sto a raccontare gli eventi che si sono svolti in questo periodo, mi piace soltanto far presente che il fine settimana scorso sono stati ospiti del nostro territorio un gruppo di blogger che nel rispetto di un progetto finanziato dalla Regione Marche e gestito dall'Associazione I Borghi Più Belli d'Italia delle Marche hanno, come dire, fatto delle esperienze sul nostro territorio che vanno a raccontare sul loro blog. È un progetto di promozione turistica che coinvolge tutti i comuni che appartengono a questa associazione e che ha visto appunto Moro d'Alba protagonista nel pomeriggio sostanzialmente di sabato. Abbiamo offerto loro la possibilità di ammirare quelle che sono le bellezze del nostro territorio, fatte di territorio appunto, di terreno, no? Di campagna, fatto di centro storico, fatta di vino e fatta di cucina. Un'esperienza che sicuramente troverà un risalto sui blog di queste persone e che automaticamente sarà per noi un bel messaggio promozionale. Per non esagerare io completo qua le comunicazioni. Se non ci sono interventi vado avanti. Okay. Secondo punto all'ordine del giorno, mozione presentata dal gruppo consigliare Crescere Insieme avente ad oggetto mozione per individuare e realizzare area sgambamento cani. Prego, chi illustra? Consigliere Medici.
Sì, buonasera a tutti. Allora, l'oggetto della nostra mozione è l'individuazione e realizzazione di un'area sgambamento cani. Premesso che molti residenti di Moro d'Alba posseggono un cane e che nel nostro comune manca un'area dedicata al ritrovo degli animali domestici, premesso che la lista civica Crescere Insieme all'interno del proprio programma elettorale aveva inserito proprio la volontà di realizzare un'area dedicata alla socializzazione degli amici a quattro zampe, considerato che un cane accompagnato sempre al guinzaglio non può avere la possibilità di svolgere un adeguato esercizio fisico, giocare e socializzare senza l'impedimento che il laccio crea, venendo quindi meno il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche e fisiologiche dell'animale. Considerato che negli ultimi mesi diversi cittadini hanno riportato all'attenzione della minoranza l'utilità di un'area di sgambamento, alla luce di quanto sopra, si impegnano il sindaco e la giunta ad individuare e realizzare nel territorio del comune di Moro d'Alba un'area recintata e riservata alla sgambatura dei cani, anche all'interno di un parco pubblico esistente, munita di apposita segnaletica e di cestini per la raccolta di escrementi solidi, dove gli animali possono muoversi liberamente senza guinzaglio, ma sotto il costante controllo e la responsabilità dell'accompagnatore, di indicare una data presunta entro la quale verrà realizzata, di notificare e comunicare alla cittadinanza la realizzazione del suddetto intervento. Grazie.
Sì, e allora, la sensibilità nei confronti degli animali, affettivi, d'affetto in sostanza, domestici, è assolutamente cresciuta nella popolazione e quindi anche le esigenze e i bisogni crescono, no? Anche in un territorio come il nostro, che è di ampia campagna, esiste comunque effettivamente un'esigenza perché le persone che posseggono un animale da compagnia, principalmente un cane, possono anche avere uno spazio di libera corsa, diciamo, di sgambamento. È assolutamente una cosa fattibile. Noi abbiamo coinvolto l'ufficio tecnico in merito a questa questione perché la realizzazione di un'area di sgambamento non è una semplice individuazione di un'area, ma si tratta di renderla attrezzata con alcuni requisiti fondamentali, elementari, che però sono importanti, quindi una recensione, quindi una fornitura d'acqua, poi un po' in parte l'avete anche elencati anche voi, volendoci si possono mettere anche dei giochi, ma questa è una cosa successiva, uno spazio anche per i proprietari dei cani, una panchina per sedersi, eccetera, eccetera. Diventa anche un luogo di socializzazione, io ce l'ho anche vicino a casa mia, quindi lo vedo benissimo questa cosa. Chiaramente è un tipo di intervento che ha anche dei costi, che non è una cosa veloce che si fa in economia. Già i costi che richiedono una recensione sono costi molto importanti. Quindi con l'ufficio tecnico abbiamo cercato di capire quale poteva essere una collocazione e abbiamo individuato come collocazione opportuna l'area che è prospiciente, diciamo, o comunque vicina, limitrofa con la scuola, la nostra ex scuola Don Bosco, che è un'area di proprietà del comune non utilizzata. Attualmente viene utilizzata da un privato cittadino, abbiamo verificato però che non ci sono particolari accordi, ma è un utilizzo del tutto libero e gratuito, senza alcuna autorizzazione formale, e quindi non c'è nessun vincolo da dover superare, per cui l'orientamento e l'intenzione è quindi di utilizzare quell'area. Chiaramente non ci sono gli elementi diciamo di bilancio per poter avviare una progettazione di questo tipo nel corso dell'esercizio 2021, quindi lo faremo, lo metteremo in cantiere nell'ambito del 2022. Quindi adesso non è un lavoro che va nel piano le opere pubbliche, perché non supera i 100.000 euro, però cercheremo da qui alla fine dell'anno di capire qual è l'entità di questo intervento, perché poi il prossimo anno, che sia con un eventuale avanzo di amministrazione o con altre risorse che riguardano la manutenzione del patrimonio, cercheremo di realizzarlo, perché comunque l'intervento è sicuramente apprezzato anche dai cittadini. Questo è un po' l'orientamento. Prego, se hai qualche cosa. Medici.
Ringrazio e innanzitutto sottolineo che mi fa piacere che la nostra proposta sia stata tenuta in considerazione e appunto come minoranza cerchiamo non solo di vigilare ma anche di proporre qualcosa che vada a migliorare la vita della comunità ed è sicuramente un'iniziativa o un progetto che potrebbe portare anche magari a una maggiore pulizia o cura, no, dello stesso borgo, perché mi ricordo che proprio in questa sede si era evidenziato che spesso venivano lasciate in giro un po' dei resti camminando per la scarpa. Potrebbe essere, no, un motivo per sensibilizzare la cittadinanza anche in questo senso. E il sindaco parlava della socializzazione, senz'altro è un modo per far socializzare gli animali domestici ma anche le persone, perché sappiamo che dopo mesi di restrizioni le persone si sono un po' chiuse su se stesse e mi fa piacere che sia già stata individuata una ipotetica collocazione e che quindi il progetto sia messo tra le insomma nell'agenda per il prossimo anno e confido che venga realizzato magari per la stagione primaverile estiva, quando appunto le persone magari con la bella stagione usciranno per accompagnare il cane. E spero che venga, insomma, che si concretizzi effettivamente. E se non così fosse, insomma, continueremo magari a porre l'attenzione su questa piccola proposta migliorativa. Ma intanto colgo l'occasione per ringraziare e per constatare quindi che una piccola proposta viene recepita e insieme si può sempre migliorare la vita della comunità. Grazie.
Bene, a questo punto noi, essendo una mozione, va messa a votazione, quindi con l'indicazione della giunta di un voto a favore, noi mettiamo a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. Ah, aspettate, anche chi è che non c'è?
Perché non ci capisco niente, quindi favorevoli.
Piattella ha detto sì, e Rita? Favorevole, vabbè, chiaro.
Tutti
favorevoli all'unanimità.
Mozione accolta.
Sì. Interrogazione del gruppo consigliare, terzo punto. Gruppo consigliare Crescere Insieme, l'oggetto determina dirigenziale area amministrativa contabile numero 34 del 4 marzo 2021, contratto di appalto per l'affidamento dei servizi sanitari e socioassistenziali del complesso casa di riposo di Moro d'Alba. Approvazione variante ai sensi dell'articolo 106. Comma 2 del decreto legislativo 50/2016, riguarda quindi una modifica del contratto con la società che gestisce la casa di riposo. Prego, chi è che illustra? Rita? Consigliere Ferro, prego.
Guarda, provo da qua, che tanto prende anche il computer. Sì. No. C'è che togli le cuffie, prova un po'.
Mi sentite?
Sì, adesso sì. Prego.
Ok, premesso che con determina numero 4 in data 24 del
Sì, allora, alcuni chiarimenti. Innanzitutto una parte, quello che riguarda il contratto e i termini del contratto stipulato nell'agosto del 2020, tra l'altro l'abbiamo anche già ampiamente illustrato in un'altra interrogazione fatta in passato, non ci ritorno sopra, le motivazioni della revisione, eccetera, eccetera. Mi focalizzerei su quanto richiesto che riguarda appunto la determina, tra l'altro qui è parziale la stampa dell'interrogazione, manca una pagina, ma non è un problema. Se mi scordo qualche passaggio me lo dici, perché manca una pagina qui sui documenti. Però tecnicamente su quella che è la determina che noi abbiamo adottato il 4 marzo a seguito di un ulteriore accordo, un ulteriore accordo con la TLP. Tutto nasce ovviamente da che cosa? Dalla situazione particolarmente di emergenza che ci troviamo a vivere, perché ovviamente la situazione che abbiamo avuto in merito al Covid nel corso del 2020 e poi con questa precipitazione all'inizio del 2021, con il focolaio che è avvenuto all'interno della nostra struttura, ha richiesto da un lato una certa flessibilità rispetto a quelli che sono i criteri dell'accordo, perché inevitabilmente alcune cose sono difficilmente ottenibili a prescindere. Uno su tutti è la difficoltà di reperire personale infermieristico assolutamente inesistente sul territorio, tutto quanto assorbito dalle strutture pubbliche. Tra l'altro nel periodo di grosse difficoltà fortunatamente abbiamo operato con una serie di volontari che erano messi a disposizione direttamente dal distretto sanitario, l'area vasta, perché altrimenti effettivamente diventava un problema, come anche poteva rappresentare un problema introdurre all'interno della struttura delle figure che per alcune semplicemente poche ore alla settimana significava, come sono appunto gli educatori piuttosto che i fisioterapisti, significa comunque far entrare all'interno della struttura delle figure che girano, delle figure che svolgono attività magari in altre strutture o che comunque svolgono attività in strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, e quindi che possono essere più facilmente fonte di contagio. Tra l'altro, rispetto a questo aspetto, è stata richiesta però uno sforzo maggiore in merito all'attività di cura e di attenzione di quello che sono, da un lato, l'attività di animazione, dall'altro la psicomotricità, l'attività di psicomotricità rivolta alle persone ospiti della casa di riposo, solo appunto, come diceva il consigliere Ferro, come è scritto in interrogazione, per cercare di recuperare quello che poteva essere il dramma appunto che c'è stato per chi si è ammalato di Covid, è stato in ospedale. E questo sta avvenendo con il personale interno, con il personale messo a disposizione dall'appaltatore e con una serie di collaborazioni che lo stesso ha in noi comune anche con alcune organizzazioni. Questo infatti si vede in maniera molto chiara da quello che sta avvenendo all'interno della casa di riposo, dove questi giorni poi abbiamo il Donadei, poi c'è stata anche una espressione lo scorso pomeriggio qui nei giardini comunali, dove queste persone, gli ospiti della casa di riposo, hanno potuto fare attività motoria e alla parte esterna, ginnastica. Abbiamo assistito personalmente, l'abbiamo fatto in modo particolare il vice sindaco, che come sapete segue in prima persona l'evolversi della situazione e la quotidianità della vita all'interno della struttura, persone che sono ritornate dall'ospedale, che sostanzialmente erano allettate e che adesso hanno ripreso a deambulare autonomamente, più o meno assistite con i supporti, però con dei recuperi importanti. Quindi da questo punto di vista, al di là delle formalità, a noi ci interessa il risultato finale, perché è una situazione complessa. E quindi credo che questa situazione di emergenza, che inevitabilmente si potrà dare fino alla fine dell'anno, abbia trovato nell'atto di marzo una risposta, perché l'altro problema che avevamo evidenziato è quello di un'assistenza qualificata a queste persone, perché il personale infermieristico comunque non sono medici, perché l'accesso alla struttura e la presenza in struttura dei medici di base non è sempre così semplice e così immediata, e quindi si era ragionato sulla possibilità di avere all'interno di una struttura una figura di un medico che svolgesse un'attività di coordinamento, che facesse in sostanza una visita di base che potrebbe fare un medico di famiglia agli ospiti della casa di riposo e svolgesse una funzione di indirizzo per il personale, soprattutto infermieristico, e di coordinamento con i vari medici di base che hanno in carico le persone all'interno della struttura. Ad oggi non siamo stati in grado, lo dico non siamo perché chiaramente è un lavoro che stiamo facendo a più mani, sia da parte della società che gestisce la struttura, sia da parte dell'amministrazione, perché innanzitutto c'è stata una difficoltà da parte dei medici di famiglia a ricoprire questo ruolo per motivi di natura sindacale, autorizzativa e quant'altro. E come sapete è molto complicato trovare dei medici, adesso siamo in trattativa, però è molto complicato trovare dei medici validi che non siano inseriti nel sistema sanitario nazionale, sostanzialmente è pressoché impossibile. O trovi un pensionato, o rarissime figure di medico non lavora dentro gli ospedali del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi ecco, un qualche difficoltà. Per cui ancora il medico non c'è. Abbiamo dovuto rivedere alcuni rapporti con la cooperativa, perché chiaramente il personale dipendente comunale che è stato in malattia a causa Covid, malattia professionale, è stata sostituita dalla cooperativa stessa, e quindi già questo ha comportato un incremento di costo, ma questo era comunque previsto da contratto. Sono state aumentate le ore, non possiamo definire e dire quante sono, in senso stretto, quante sono le operatrici, non saprei, no, nostre sono 4, ma della cooperativa che operano dentro la struttura. In realtà il problema è monte ore, in sostanza, perché chiaramente queste persone non hanno tutte quante un orario pieno, e quindi molto questo aumento di ore si è trasformato sostanzialmente in un aumento delle ore delle persone stesse. Credo che ci sono stati 2 assunzioni nuovi. Quindi sostanzialmente l'aumento dei costi è dato dalla presenza del personale all'interno della struttura con più ore. Tra l'altro proprio in questi giorni abbiamo deciso di inserire, abbiamo fatto passare un po' l'estate, ma anche effettivamente dovevamo farlo prima dell'estate dal programma, ma lo faremo adesso con il mese di ottobre, inserire il contapresenza all'interno della struttura, non il contapresenza, il badge in sostanza, come si chiama? Quando uno entra, il timbratore, perché almeno così abbiamo una indicazione molto più precisa di quelle che sono il monte ore, ma questo vale sia per noi che per ovviamente la società che gestisce la struttura, del monte ore del personale che presenta all'interno della struttura e anche la presenza che viene certificata in maniera assoluta. E le incongruenze che possono sembrare nell'atto di determina nascono semplicemente che, e questo chiedo scusa perché è stato un errore mio personale, da una non illustrazione dei motivi per cui tra i documenti allegati e l'atto di determina ci fossero delle differenze d'importo. Le differenze d'importo sono legate ai tempi, sono legate da un lato alle somme che, diciamo così, la controparte ha richiesto e che ovviamente non abbiamo riconosciuto per intero. Noi abbiamo riconosciuto, come era giusto che fosse, un importo di 1.000 euro per le maggiori oneri legati ai dispositivi di protezione individuale, e questo ovviamente l'abbiamo fatto con decorrenza dall'inizio dell'appalto, a agosto, posta 17 mesi, perché sono agosto 2020, perché quelli sono costi che comunque ci ha documentato e hanno sostenuto e sono ammessi anche dalle varie normative previste dalle leggi Covid, diciamo così, dai decreti Covid. Mentre gli altri interventi avrebbero una base di 12 mesi, quando in realtà però nel momento della realizzazione già sapevamo che alcune spese non potevano essere sostenute, quindi la modifica, la differenza tra quanto richiesto, diciamo, da quanto illustrato nei costi da parte della 3LP e quello che è stato riportato nella determina, l'importo corretto è quello dell'impegno, che sono 49.000 euro, sono legati appunto da questo aspetto. Sono queste le somme che abbiamo impegnato in bilancio e che devono coprire questi costi fino al 31-12, anzi sicuramente dovremo avere delle economie proprio perché il medico di base non c'è stato. Adesso avremo una rendicontazione perché siamo nel primo anno di attività e quindi lì andremo a conguagliare tutte quante le somme che sono state finora, diciamo, fatturate un po' a forfait, diciamo, in base a quello che è il contratto. Invece in realtà dobbiamo rivedere alcuni importi. In questo mese di ottobre avrò un incontro con la dirigenza della società, perché ci sono delle parti variabili nel contratto che devono essere prese in considerazione, quindi avremo delle ulteriori economie. Qui non è un problema di fare economie su questa struttura, soprattutto in questo anno, il problema è che la struttura funzioni. Io credo che la funzione funzioni, io sono sicuro, il fatto stesso che l'ASL, il distretto sanitario, la porta ad esempio per come è organizzata e per come ha affrontato la questione del Covid, sia per noi motivo di soddisfazione e cartina di tornasole sul corretto operazione. Si sta creando però un clima un po' troppo di critica, diciamo così, nei confronti della gestione a casa di riposo da parte, soprattutto parlo di alcuni cittadini, per cui a questo punto io inviterei tutti al massimo rispetto, non tanto del lavoro dell'amministrazione che conta niente ed è meritevole di tutte le critiche, assolutamente di tutte le critiche possibili e immaginabili senza nessun problema, ma soprattutto la serenità degli operatori della casa di riposo, perché poi la serenità degli operatori della casa, e operatrici della casa di riposo, che magari vengono tempestati di telefonate, di comunicazioni, di colloqui interminabili e quant'altro, non fa altro che riverberarsi sulla qualità della vita degli ospiti all'interno della struttura. Quindi, anzi, colgo l'occasione, questo punto all'ordine del giorno, per ribadire pubblicamente in Consiglio di porre massima attenzione a questi tipi di comportamenti, perché è, come dire, un microsistema ad equilibrio molto instabile. Basta poco per mettere in crisi le persone che hanno avuto esperienze anche forti, esperienze anche difficili, che le stanno superando, che vivono lontane dalle proprie famiglie, e quindi non è semplice per nessuno. Questa è la raccomandazione che faccio. Prego, sempre consigliere Ferro? Prego.
Ok, faccio sulla base delle faccio delle considerazioni intanto che nascono dalla lettura anche dei vari progetti di assorbimento delle cooperative, nel senso che sicuramente l'esperienza Covid è un corso che ha determinato, come ha detto il sindaco, questo ampliamento di affidamento, però va fatto notare che comunque la proposta del progetto assorbimento del PNP già era una proposta deficitaria rispetto alla partenza, la partenza rispetto a quanto al personale che il comune aveva indicato nel bando, quindi quando all'epoca noi sollevamo la questione, comunque se parlò di sfida, c'è stata detto una sfida, perché per vedere se riusciamo a gestire il servizio con queste con questo risparmio, però in realtà ad oggi il personale che è stato impiegato è un personale che dovrà essere già presente, nel senso che non è la vita che ha fatto il progetto di assorbimento della proposta, avesse mantenuto quella portata da voi in bando, ossia un comparto di 12 persone composto a 7 host, un interviente, un infermiere, un educatore, un coordinatore, ad oggi non ci sarebbe nessun ampliamento, anzi ci sarebbe una copertura che sarebbe stata in grado di gestire anche un'emergenza addirittura. Quindi questo va fatto notare, perché fondamentalmente non è stata una problematica del Covid, è stata una problematica dovuta al fatto che comunque il personale, la proposta che loro hanno presentato e che noi intendo come comune abbiamo accettato era già deficitaria di suo, tant'è che dice che serve l'host, ne hanno proposte 5, invece di 2 infermieri 1, di conseguenza ovviamente poi il primo ha determinato ancora più necessità. Quindi questa è la prima osservazione che faccio, perché mi sento di dire che quindi è una scommessa che in qualche modo non è stata vinta, perché era chiaro che questo personale non poteva essere sufficiente, tant'è che un ampliamento così, il senso continuo, anche l'impatto di emergenza ha fatto capire che c'è stata difficoltà comunque, perché c'è stata una delibera a marzo, poi è stata la 34, poi ne abbiamo fatto una
Allora, innanzitutto un po' di precisione, perché l'interrogazione non è di 6 mesi fa, ma è della metà di luglio, quindi 2 mesi fa. Abbiamo fatto il consiglio, è stata presentata dopo che avevamo convocato l'ultimo consiglio comunale, e quindi al primo consiglio comunale l'abbiamo portata, che è questo. Dopodiché non c'è nessuna riduzione dell'orario, perché se così fosse non sarebbe stato possibile accettare l'offerta presentata dalla società. Se si vuole contestare la regolarità della gara bisogna, come dire, farlo nelle sedi opportune, nei confronti delle persone opportune, quindi non è stato contestato da nessuno, neanche da chi è arrivato secondo o terzo, se non dalla minoranza consigliare e da qualche cittadino un po' esagitato. Dopodiché, quindi, certi elementi, quelli che sono le ore previste, sono quelle scritte nel bando e sono quelle messe a gara sulla base dei parametri della Regione Marche, che determina le ore di assistenza. Noi abbiamo migliorato in prima battuta quello che non c'era prima, perché prima c'erano delle inservienti che facevano le OS, oggi abbiamo delle OS che fanno le inservienti, e quindi con una maggiore valorizzazione del lavoro delle persone. Sono stato molto chiaro nel dire che la grossa criticità, che non è soltanto del comune di Moro d'Alba, di questa casa di riposo, ma di tutto il sistema dell'assistenza, basta prendere le visioni delle riunioni fatte dal coordinamento del dottor Vichi, che gestisce questo, di tutte quante le strutture residenziali non gestite direttamente dal sistema sanitario nazionale, e con cui si è lamentato la grossa difficoltà di reperire personale infermieristico. Quindi significa che quando c'è tanta domanda e poca offerta, è una legge di mercato che non può essere calmierata, e quindi aumentano i costi. Io stesso mi sono attivato in prima persona, vi ricordo, anche qui lo dissi, da Medici Senza Frontiere, alla Croce Rossa, alla Protezione Civile, alla Regione Marche, al Servizio Sanitario Nazionale, per avere a disponibilità di infermieri, e questo non è stato possibile perché non ci sono proprio. Quindi, di fronte alla esigenza di dover inserire all'interno, perché era previsto all'interno della struttura, delle figure di fisioterapista e di educatore, abbiamo demandato queste funzioni in modo particolare al personale interno, che comunque sono delle OS, tutte OS, non c'è nessun altro, perché appunto anche le risorse che erano previste per queste figure sono assorbite dai costi assolutamente esorbitanti delle figure di infermiere, che sono due, cioè un infermiere presente all'interno della struttura ogni turno, ma sono presenti due infermieri. Abbiamo avuto il periodo in cui addirittura l'infermiere era previsto presente H24 quando avevamo casi di positività all'interno della struttura. Sicuramente, come ho già detto, questa situazione, che è costruita su un piano fiduciario ovviamente rispetto al monte ore, al numero di ore, ma noi non abbiamo in questo momento carenza di ore di personale, cioè non abbiamo una mancanza di coperture, adesso c'è una presenza garantita tutta quanta la notte, quindi tutto quello che serviva. I numeri precisi probabilmente avremo modo di inviarli allora in una comunicazione scritta, se non si sentite soddisfatti dell'importo dato. Non è assolutamente fallita la proposta, anzi è assolutamente indovinata, perché noi abbiamo, lo vedremo quando andremo a provare il bilancio di questa cosa, comunque al di là di questi maggiori costi abbiamo assolutamente efficientato questa struttura, abbiamo assolutamente migliorato l'organizzazione del lavoro all'interno della struttura, e quindi riusciamo a fare maggiore lavoro con il personale che è stato previsto nel bando in base alle norme regionali, che è inferiore a quello che veniva utilizzato in precedenza, perché quello che era utilizzato in precedenza e che l'amministrazione comunale pagava in precedenza era ridondante rispetto alle effettive esigenze della struttura. E il fatto che la struttura funzioni bene con questi termini, con un potenziamento che è legato esclusivamente all'emergenza Covid, ne è la prova. Bene. Io direi che a questo punto possiamo andare avanti con i punti all'ordine del giorno. Comunque darò una nota, no, non può ribadire ancora, basta, non è che facciamo un dibattito lungo. Metterò per iscritto queste cose, così almeno avete un documento scritto su cui fa riferimento e risposta, diciamo, che riporta quello che vi ho detto adesso verbalmente. Bene, andiamo avanti col prossimo punto all'ordine del giorno. Approvazione dei verbali della seduta precedente, adesso qui inizia il consiglio sostanzialmente. Allora, nell'approvazione verbale della seduta precedente, che era del 19 luglio, ed eravamo tutti, AG che significa? Ah, senso giustificato, tranne Luca Bruseghini. Comunicazioni del sindaco, lettura, approvazioni verbali della seduta precedente, approvazione schema di documento unico di programmazione DUP 22-24, modifica della delibera del Consiglio Comunale e ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e o di valorizzazione, operazione di scissione parziale di IVA Servizi S.P.A. approvazione, approvazione del regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano ai sensi della legge regionale 6 del 2005. Nomina del comitato di redazione del periodo di informazione comunale per il comune di Moro d'Alba. Servizio di tesoreria per il periodo 1 gennaio 2022-31/12/2026. Approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio. Ci sono interventi? No, metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Ferro? Favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuto? Un astenuto e tutti favorevoli. Allora. Nomina del revisore dei conto. Comune di Moro d'Alba, per entità e dimensione, deve avere un unico revisore dei conti, non un collegio sindacale. L'attuale revisore, il dottor Paolo Nazzaro, ha concluso la sua attività, diciamo, dal punto di vista di atto consigliare dello scorso del 2018, il 29 di luglio. In realtà poi è data in prolungamento naturale altri 45 giorni, perché noi abbiamo fatto il consiglio, nell'ultimo consiglio l'abbiamo fatto prima della fine e non avevamo i dati per poter procedere alla nomina del revisore. Il revisore funziona in questa maniera: viene fatta un'estrazione di tre nominativi da parte della prefettura, che ci viene indicato questa terna di nomi. A noi sono stati indicati dottori Fioranelli Marco, Vesprini Maria Teresa e Acciarresi Francesco. E noi, cominciando la pila dall'inizio, dobbiamo contattare la persona, il professionista, capire se si è interessato ed eventualmente procedere con la nomina. Abbiamo fatto questo scambio epistolare, anche un incontro formale, con il dottor Fioranelli Marco prima della graduatoria, che è di Osimo, e ha dato la sua disponibilità a ricoprire questo ruolo per il prossimo triennio. E quindi la proposta è quella di nominarlo revisore del conto con decorrenza oggi, odierna, abbiamo messo la scadenza, e la scadenza fra 3 anni. Quindi parliamo oggi il 27, del 26 settembre 2024, giusto? Perfetto. Al revisore verrà riconosciuto quello che è la tabella prevista, che è di 4.150 euro più oneri all'anno e un rimborso spese, diciamo, forfettario di trasferta di 400 euro. Sono domande? No. Mettiamo a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Da remoto qui tutti favorevoli. No. Favorevole Maddalena. Chi si astiene? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 3 astensioni, anche il consigliere Ferro. E immediata esecutività, perché almeno già operativo. Chi è favorevole alzi la mano. Tutti. Maddalena, Rita? Favorevole. Astenuta e astenuti, 3 astenuti. Così è un po' scomodo quando è misto per la votazione, ci si perde un po', però va bene, dai. Siamo in pochi, ci riusciamo. Ultimo punto all'ordine del giorno. In questa occasione, ovviamente, io l'ho già detto, ma lo voglio ribadire, il ringraziamento a Paolo Nazzaro per il lavoro che ha fatto in questi 3 anni. Non è stato un lavoro facile per lui, perché si è trovato con una struttura che è cambiata più volte, perché lui, già quando c'era lui, quando è venuto lui, ancora responsabile sostanzialmente era Paola Mangialardo, poi c'è stato Alfio Camillucci, poi nel frattempo anche gli operatori si sono alternati, fino a che poi ho preso incarico io, cioè si è consolidata questa cosa. Mi è stato per me, devo dirlo, un di ottimo supporto per quello che erano gli adempimenti necessari per le funzioni di responsabile dell'area amministrativa, contabile, e quindi lo ringrazio qui pubblicamente per il servizio che ha svolto alla comunità di Moro d'Alba e mi permetto di dire anche a me personalmente per il supporto datomi nelle mie funzioni. Ultimo punto all'ordine del giorno, Consorzio Gorgovivo, espropriazione delle opere di regimazione idraulica e riduzione delle criticità lunghi fossi San Sebastiano, Rigatta e Cannettacci, località Castelferretti nel comune di Falconara Marittima. Primo lotto, primo straccio a favore del Consorzio Bonifica delle Marche. Ora qui, non so se voi l'avete letto, quell'atto è molto semplice, no? Col fatto che quando abbiamo conferito tutto il nostro patrimonio a Gorgovivo come capitale per l'acquisizione delle quote, in realtà è la scelta che fu fatta per motivi, penso che siano per motivi giuridici se ricordo bene, è di rendere questo patrimonio indiviso, cioè noi non siamo proprietari del 100% di Moro d'Alba, ma noi siamo delle condotte idriche e fognarie di Moro d'Alba, ma siamo proprietari dell'1,7%, mi pare adesso non mi ricordo la quota, di tutto il patrimonio di Gorgovivo che è fatto dalle condotte, della sorgenti, da tutto però anche la rete idrica e fognaria di tutti i comuni del consorzio. Quindi, siccome si tratta di fare formalmente un atto di esproprio che viene fatto a Gorgovivo da parte del consorzio di bonifica delle Marche, questo atto va sottoposto all'approvazione di tutti i proprietari, quindi anche noi, per cui noi andiamo a approvare una cosa che non ci riguarda minimamente, perché questi fossi San Sebastiano, Rigatta e Cannettacci si trovano a Castelferretti e non certo a Moro d'Alba. Ci sono interventi? No. Metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrari? Chi si astiene? Tre astensioni? Due? Tre astensioni? Perfetto. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, sì, chi è contrario, nessuno, chi si astiene, tre astensioni, bene. Con questo noi concludiamo questo consiglio comunale, vi ricordo di fare presente a me o agli uffici, indifferente, magari entro domani mattina così do a Don Giancarlo l'indicazione di chi desidera partecipare alla celebrazione per la festa del patrono San Michele, che ricordo è mercoledì alle ore 18.30 presso la chiesa parrocchiale. Colgo l'occasione e chiudo questo consiglio comunale per formulare i miei personali, ma credo di tutti quanti presenti sicuramente, migliori auguri a Rita per l'evento prossimo, che siamo veramente agli sgoccioli. Sarà sicuramente una gran festa per te, ma come per la tua famiglia, per tuo marito, per tutti quanti, ma come ogni bambino che nasce a Moro d'Alba è una gran festa per tutta la nostra comunità. Tanti auguri, un abbraccio da parte di tutti. Bene, buona serata a tutti.